RKC presenta programma di Lalita Govinda Devidasi e la Gurukula di Villa Vrindavana.
Eccoci di nuovo insieme per la continuazione della puntata precedente. Siamo alla 13ª puntata, ma la 12ª puntata è rimasta per aria. Vi ricordate che avevo lasciato la trasmissione a metà con Uttara che chiedeva a Briannala: ma tu conosci Pandava? Briannala per la prima volta svela il suo grande segreto e dice a Uttara, principino terrorizzato di fronte alla battaglia: certo che conosco Pandava. Kanka, mi ricordi Kank, che serve il re Yudhistira, Brahmana, consigliere di corte, non è altro che serve il re Virata, non è altro che Yudhistira. E Balav, il cuoco, che prepara dei pranzi così speciali per tuo padre, non è altro che Bhima. Sairandri, per avere insultato la quale Kichak fu ucciso, non è altro che Draupadi. Dharmagranti, che cura i cavalli, e Tantripala, che si prende cura delle mucche, non sono altro che Nakula e Sahadeva. E sai chi sono io, Uttara? Io sono Arjuna. Uttara era completamente sconvolto e immediatamente, dopo aver unite le proprie mani, disse: «Oh Arjuna, come sono fortunato di vederti proprio vivo, vegeto, davanti ai miei occhi». Arjuna, il vittorioso eroe che con il suo contatto ha messo coraggio nel mio cuore, disse: adesso che so che sei Arjuna, dimentica quanto di sbagliato ho fatto per ignoranza, andiamo a combattere insieme. E così si diressero contro i Kuru, e Arjuna, durante la strada, cominciò a far vibrare il famoso arco Gandiva. E a quel suono i Kuru, dall'altro lato, cominciarono a dire: questa è sicuramente la voce dell'arco Gandiva, e tutto l'esercito, spaventato, cominciò a tremare. Il cuore dei soldati di quell'esercito, invece che essere concentrato nella battaglia, cominciò a tremare per la paura. E cominciarono a dire tra di loro: quell'uomo che sta così coraggiosamente fisso davanti al carro è sicuramente Arjuna. e bisbigliavano tra loro questa frase con grande timore. Tant'è vero che Karna disse: anche se fosse Parasurama, quale sarebbe il problema? Io lo affronterò e combatterò contro di lui anche da solo. Anche Duryodhana aveva riconosciuto la voce dell'arco Gandiva e ora riconosceva Arjuna sul carro di fronte a lui. Però, naturalmente, Duryodhana aveva un'attitudine diversa verso Arjuna, perché cominciò immediatamente a pensare: bene, se lo vinciamo, bene, ma se non lo vinciamo, abbiamo scoperto Arjuna prima del finire del 13° anno d'esilio. Quindi disse: non c'è nessun problema per noi, perché siccome il 13° anno d'incognito non è stato rispettato, Arjuna ora dovrà tornare in esilio. Ma Bhishma, che era di fianco a lui e sentì le sue affermazioni, gli fece presente che secondo i calcoli astrologici questo non era vero, non corrispondeva a verità, perché esattamente il giorno prima era finito l'anno d'esilio. Quindi si dovette affrontare la battaglia e Arjuna condusse la battaglia in modo meraviglioso. Dapprima egli si scontrò con Karna e lo guidò fuori dal campo di battaglia. Dopo fu attaccato da Drona e lo sconfisse. Vedendo che Drona era stanco per la fatica, Asvattama, figlio di Drona, iniziò a combattere e attaccò Arjuna. In questo modo Asvattama pensava di dare a suo padre un po' di riposo fuori dal campo di battaglia e trattenere intanto Arjuna nel combattimento. Quando Asvattama si sentì stanco, Kripa, pieno di nuovo entusiasmo, attaccò Arjuna con tutte le sue forze. Ma anche Kripa dovette subire la sconfitta, era completamente stanco e a questo punto l'intero esercito si allontanò, spaventato. Alla fine fu Duryodhana stesso che decise di attaccare Arjuna. Duryodhana in un primo momento fu sconfitto e se ne andò dal campo di battaglia, ma non molto lontano, perché quando Arjuna gli disse che era un codardo, immediatamente si rigirò come un serpente e ritornò a combattere contro Arjuna. Tutti gli altri, Bhishma, Drona, Asvattama, Kripa, erano tutti lì pronti a proteggere Duryodhana. Ma Arjuna, alla fine, scagliò un'arma magica che fece in modo che tutti cadessero svenuti sul campo di battaglia. E mentre essi erano completamente senza coscienza, stesi sul campo di battaglia, egli li spogliò dei loro ornamenti, tolse i loro vestiti preziosi, le loro armature, e portandosi via tutto questo, egli praticamente segnava la sua vittoria. Infatti, chi ha nelle proprie mani le armi e i vestiti del nemico sicuramente è il vincitore. A questo punto Arjuna disse a Uttara di girare indietro i cavalli verso la città per andare a incontrare il re Virat a Viratnagar. Mentre era sulla strada del ritorno, Arjuna pensò bene che era il caso di mandare avanti qualche messaggero per avvertire il re della vittoria di Uttara. Praticamente Arjuna aveva deciso di far fare bella figura al figlio del re. Thank you. Nel frattempo, come voi potete immaginare, il re era tornato dalla battaglia. Vi ricordate che anche il re Virata era andato a combattere contro Susharma, aveva vinto, Bhima l'aveva liberato, adesso stavano tornando indietro. E quando ritornò alla reggia trovò che il figlio Uttara non c'era più, Brianna non era più nemmeno con Uttara, la principessa, ma era andato via con lui. Quindi fu preso da un grande terrore quando venne a scoprire che suo figlio Uttara, che non era altro che un adolescente, era andato a combattere contro il potente esercito di Duryodhana. Così, sopraffatto dal dolore e dall'angoscia, egli piangendo disse: «Mio caro figlio, sicuramente a quest'ora deve essere morto». Ma il Brahmana Kank, che non era altro che Dharmaputra o Yudhisthira, lo rassicurò che se Brihanna era con lui come condottiero del carro, non c'era pericolo per Uttara. E già questo fatto era suonato piuttosto strano al re. Come un eunuco poteva essere così importante per aiutare Uttara, no? Ma nel frattempo arriva la notizia, portata con i messaggeri mandati avanti in anticipo, che Uttara aveva sconfitto l'esercito di Duryodhana, aveva liberato le mucche, aveva fatto tutto. E quindi il re cominciava a sentirsi piuttosto soddisfatto e fiero del proprio figlio. E disse a Kank: «Uttara ha sconfitto i Kuru, mi sembra troppo bello per essere vero». E il Brahmana replicò: «Non avere dubbi, quando Brihanna la guida un carro, il successo è certo». Dice: «Non c'è niente di straordinario nella vittoria di tuo figlio, succede sempre quando Brihanna la guida un carro. Perché come condottiero di un carro Brihanna è la più potente di Indra e di Krishna stesso». Naturalmente questo sembrava completamente assurdo al re. Nel frattempo arrivò la notizia che il principe aveva vinto sicuramente contro Susharma. Il principe aveva vinto contro Duryodhana e il re a questo punto era diventato completamente fiero del proprio figlio, cominciava a essere veramente infastidito dal fatto che Yudhisthira in qualche modo continuava a glorificare Brihanala invece di glorificare il principe Uttara. E così, mentre il re continuava a dire: «Oh, che bravo figlio, che meraviglia», Yudhisthira continuava a rispondergli: «Certo, è stato molto fortunato ad avere Brihanna come guidatore del carro». E alla fine Virata era veramente arrabbiato con Kank. Così arrabbiato che alla prossima affermazione di Kank a favore di Brihanna, l'ha preso dalla rabbia, colpì Kank, che non era altro che Yudhisthira, sul viso al punto di farlo sanguinare. Nel frattempo Uttara e Brihannala erano arrivati a palazzo, quindi Kank, vedendo la sua faccia sanguinante, chiese al re di far passare solo Uttara per primo, ben sapendo che se Arjuna, Brihannala, avesse visto il suo viso sanguinante non avrebbe assolutamente accettato l'affronto e si sarebbe arrabbiato moltissimo. L'ira di Arjuna era veramente pericolosa. Arjuna non sarebbe stato capace di controllare la sua rabbia quando avesse visto il viso del fratello ingiuriato in quel modo. Nel frattempo Uttara entrò nella stanza e fece gli omaggi, cioè si inchinò a terra toccando i piedi del suo amato padre. Dopo di questo si alzò in piedi e si di nuovo si inchinò facendo gli omaggi e toccando i piedi del Brahmana Kank. Naturalmente Uttara sapeva che Kank non era altro che Yudhisthira, mentre il re era molto perplesso dal suo comportamento. Alzando poi gli occhi verso il viso di Yudhishthira, il ragazzino Uttara vide la sua faccia tutta piena di sangue e immediatamente si meravigliò, chiedendo chi avesse potuto compiere un gesto così assurdo e così violento contro Kank. Era disse che era stato lui per difendere il valore di suo figlio. Uttara quindi si vergognò profondamente del gesto del padre e chiese al padre di offrire gli omaggi a Kank. Il padre in un primo momento naturalmente non voleva accettare questo gesto, ma in un secondo tempo, vedendo che non riusciva a capire la situazione ma che il figlio spingeva molto in questa direzione, accettò di fare gli omaggi a Kank. Poi il principe spiegò al re che la vittoria contro Duryodhana non dipendeva da lui, ma era dipesa completamente da un principe che l'aveva aiutato durante tutta la battaglia. E il re allora chiese insistentemente di conoscere questo principe, ma Uttara disse: in questo momento il principe è scomparso, riapparirà forse domani. E con questo scomparso intendeva sotto le spoglie di un eunuco, perché questo principe, Arjuna, ora era sempre Brihanna l'eunuco. Infatti, il giorno dopo, nell'assemblea generale del re Virat, dove c'erano tutti i cittadini seduti, il re si trovò ad affrontare una situazione insolita, perché vide, nella parte dell'assemblea riservata ai principi, seduti tutti i suoi servitori. C'era Kank, c'era Balav, c'era Brihannala, e fu preso da una grande rabbia, non riusciva a capire che cosa stesse succedendo e perché queste persone si fossero messe in quella posizione, in quell'occasione. Ma finalmente il 13° anno era passato da molto tempo, perché Arjuna, come abbiamo già visto, aveva detto Bhishma durante la battaglia, si era manifestato già un giorno dopo che il 13° anno era finito, e quindi Pandava poterono per la prima volta raccontare al re chi erano e da dove venivano e come mai erano lì. Naturalmente questo racconto divertì completamente tutte le persone che erano presenti, e il re Virat, nello stesso tempo, aveva promesso il giorno prima a Uttara che avrebbe dato in sposa sua figlia al principe che aveva aiutato Uttara durante la battaglia. E così si ritrovò a chiedere ad Arjuna di sposare la principessa Uttara. Naturalmente Arjuna non poteva accettare questa proposta, in quanto era stato il maestro di canto e di danza della principessa e come insegnante ora non poteva diventare suo marito, e quindi, tra l'altro, vista l'età, visto che aveva un figlio ormai grande, vi ricordate il figlio di Arjuna e Subhadra che si chiamava Abhimanyu? Ecco, pensò bene di dare in sposa la principessa Uttara a Abhimanyu. Così ci si prepararono per festeggiare queste nuove nozze, mentre alla corte del re Duryodhana si continuava sempre a masticare tra i denti il fatto che in realtà Arjuna l'avevano visto prima, che in realtà la situazione non era poi quella che si diceva, che in realtà loro avrebbero dovuto fare altri 12 anni di esilio. Ma nel frattempo i Pandava, lasciata la capitale di Virata, si trasferirono in un posto che si chiama Upaplavia, sempre nel territorio di Mazia, cioè nella zona dove viveva questo re, e fecero un accampamento e lì celebrarono le nozze tra Abhimanyu e Uttara. Per il matrimonio si riunirono in quel posto diversi personaggi importantissimi. Pensate che Balaram venne da Dvaraka insieme a Krishna e Subhadra. Arrivò anche il principe di Kashi, Shaibya, Dropada principe di Panchala, insieme a Shikandini, Adristadyumna e molti altri principi raggiunsero Upaplavia. e il matrimonio fu celebrato con una grandissima festa. Dopo il matrimonio si riunì un'assemblea speciale diretta da Krishna stesso. E Krishna cominciò a raccontare all'intera assemblea di come Yudhishthira fosse stato imbrogliato in un gioco a dadi truccato, in questo modo privato del suo regno ed esiliato con i fratelli e la moglie nella foresta per 13 anni. E ora i figli di Pandu avevano pazientemente sopportato i loro problemi per così tanto tempo, ora era arrivato il momento di mandare un emissario a Duryodhana per vedere di persuaderlo a vivere pacificamente con i figli di Pandu e dare a loro magari la metà del suo regno. Balarama a questo punto si alzò nell'assemblea con grande enfasi e disse: «Ho ascoltato proprio ora quello che Krishna ha detto. La soluzione che egli propone è giusta. Se i figli di Kunti potranno tornare indietro nel loro regno e vivere pacificamente, sicuramente non ci sarebbe una cosa migliore di questa». Ma in realtà Yudhishthira sapeva le conseguenze di quello che sarebbe successo, ponendo come posta del suo gioco il suo regno e perdendolo di fronte a Sakuni. Quando Yudhishthira andò a affrontare la sfida del gioco a dadi insieme a Sakuni, era a conoscenza dei rischi che correva, quindi non si può dire che è stato completamente imbrogliato. E dopo aver perso coscientemente tutti i suoi poteri, ora non può lamentarsi chiedendo di riottenere i suoi diritti. Egli ha messo come posta durante quel gioco il suo regno e ora non può richiedere il regno come un suo diritto. La realizzazione della condizione dell'esilio di 12 anni più il 13° di incognito dovrebbe ridare ai Pandava la loro libertà personale e non il loro regno. Questo è stato detto. Io non penso che debbano tornare in esilio per altri 12 anni, però non è nemmeno stato stabilito che debbano avere indietro il loro regno. A queste parole di Balaram, Satyaki, un guerriero degli Yadava, si arrabbiò moltissimo e disse: «Non posso accettare le parole di Balaram». Non sono per niente d'accordo con lui. Protesto contro le affermazioni di Balaram che mi prendono lo stomaco e me lo rendono completamente rivoltato dal disgusto. Così Satyaki si mette a raccontare di tutte le volte che Duryodhana e tutti i Kuru hanno maltrattato i Pandava dandogli cibo avvelenato, facendoli andare nella foresta, bruciando la casa di Laka, tutte le storie che ormai conosciamo avendo letto insieme il Mahabharata. Quindi Drupada si alza dicendo che è a favore dell'opinione di Satyaki. Balaram in pratica aveva detto che per lui l'affetto era indifferente sia verso i Kuru che verso i Pandava, quindi non poteva scegliere né una né l'altra parte, e che in realtà Yudhishthira aveva perso coscientemente. E ora Krishna alla fine di questa assemblea si alza dicendo: Io e Baladeva, io e Balaram, siamo legati ai Kuru e ai Pandava con uguali legami d'affetto. Noi siamo venuti qui per il matrimonio della principessa Uttara e ora torneremo nella nostra città. Così la conferenza finì, Krishna tornò a Dvaraka con la sua gente e i Pandava andarono avanti con i preparativi per la guerra. Praticamente anche Krishna in questa occasione si dichiarò neutrale. E Draupada consigliò ai Pandava di mandare avanti qualcuno con una missione di pace che sarebbe stata sicuramente vantaggiosa per i Pandava. Così, mentre un brahmana di Draupada si era diretto ad Hastinapur con una missione di pace, i Pandava decisero che Arjuna sarebbe andato a incontrare Krishna per chiedergli, nello stesso tempo, se ci fosse stata la guerra, da che parte sarebbe stato. Come succede sempre anche ai tempi nostri, nel momento in cui ci sono trattative di pace, nello stesso tempo ci sono preparativi per la guerra. Cioè, se la missione di pace va in porto, tutto bene, ma se la missione di pace non va in porto, bisogna essere pronti per la guerra. Naturalmente, appena Arjuna partì per Dvaraka per incontrarsi con Krishna, anche Duryodhana pensò che la cosa migliore da fare era raggiungere Dvaraka prima di Arjuna e vedere di tirare Krishna dalla sua parte. Noi ormai sappiamo bene che Krishna è Dio, la persona suprema, e da qualsiasi parte stia Krishna è sicura la vittoria. Quindi, sia che Arjuna ne era perfettamente cosciente, Duryodhana ne era perfettamente cosciente, quindi tutti e due tiravano dalla loro parte per avere Krishna. Entrambi partirono di corsa per raggiungere la città e Duryodhana arrivò per primo. Siccome Krishna stava riposando, Duryodhana entrò nella camera dove Krishna stava dormendo e si sedette alla testa del letto, mentre Arjuna, arrivato un attimo dopo, entrò di corsa e si sedette con più rispetto ai piedi del letto di Krishna. Quindi Duryodhana era seduto vicino alla testa di Krishna, Arjuna era seduto vicino ai suoi piedi, Krishna stava riposando, era quasi il tempo del risveglio e tutte e due avevano un solo pensiero nella mente: vedere chi avrebbe aiutato Krishna durante la battaglia che si presentava vicina. Duryodhana era deciso a combattere fino in fondo, non voleva lasciare neanche un pezzettino di terra ai Pandava, era sicuro di desiderare l'ereditarietà al trono, no? Non voleva lasciare niente ai Pandava, voleva completamente annientarli, mentre i Pandava ancora cercavano in qualche modo di ritrovare la pace, non avevano grandi desideri materiali, no? E in realtà, come noi sappiamo, chi merita di più di regnare, chi merita di più di possedere gli oggetti è colui che ne è distaccato, non colui che ne è profondamente attaccato. Quindi, in qualche modo, noi sappiamo già da ora che Krishna sicuramente nel cuore è legato ad Arjuna. Ma non per un attaccamento sentimentale, ma per senso di giustizia. La trasmissione di oggi purtroppo la dobbiamo finire qui. A risentirci alla prossima trasmissione. Hare Krishna!
Ha presentato...